bene, ci siamo sempre. Marco Piccari e Stefano Palomeni.
Ciao Marco, ciao a tutti. Di nuovo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Maracanà. Nel pomeriggio di Maracanà, buon pomeriggio a tutti voi. Facciamo subito un flash, caro Stefano, con Ivan Cardia al seguito dell'Inter, perché sono giorni caldi, importanti, perché adesso c'è da capire chi guiderà l'Inter il prossimo anno. Ivan.
Ciao Ivan.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Dovrebbe essere, usiamo ancora il condizionale, Christian Kivu.
Ok.
La scelta è ricaduta in questa fase su di lui, dopo che il Como, con una prova di forza, diciamo anche economica, nel senso che non è così facile dire di no all'Inter, ha ribadito la chiusura totale a qualsiasi ipotesi di conciliazione nella preparazione con il suo allenatore Cesc Fabregas, che era il primo nome dell'Inter per il posto Simone Inzaghi, e quindi la virata su Christian Kivu. L'agente di Kivu ha incontrato in tarda mattinata il Parma e gli ha ribadito la voglia di rinnovare, un rinnovo che molto probabilmente non arriverà mai, perché appunto nel frattempo l'Inter gli aveva comunicato l'intenzione di puntare di lui.
No, dico, se salta pure Kivu, non so chi va all'Inter dopo, diventa...
Ma magari uno con più esperienza in Serie A, perché poi questo...
No, ma infatti è vero, perché poi alla fine Fabregas, Kivu e Vieira, tutti allenatori che hanno lottato per squadre per non retrocedere, insomma, quindi questo, attenzione, partiamo anche da questo presupposto. Comunque, senti, ti chiedo solo una cosa, Ivan. Tra oggi e domani si dovrebbe decidere sì o no? Cioè, perché io sapevo che...
Oggi? Io credo che okay. Sì, ma la decisione possiamo darla per presa.
Presa? Quindi sì, ci sbilanciamo, sì. Andiamo su Kivu praticamente.
Sì. Dovrebbe essere poi condizionale in questi casi d'obbligo, perché l'Inter ha manifestato la voglia di puntare su di lui, ora si devono vedere, devono discutere, però Kivu non penso che, diciamo...
Dica no all'Inter, ecco.
Esatto, certo. La vedo abbastanza difficile, e l'Inter ormai ha scelto da chi deve partire, certo. Quindi insomma bene. È abbastanza instradata adesso, dopo un po' di tentennamenti.
Benissimo, allora Ivan, facciamo così, noi naturalmente sempre filo diretto con te, in qualsiasi momento, se ci sono degli aggiornamenti, naturalmente sempre possibilità di intervenire. Va bene?
A dopo.
Grazie, ciao, grazie Ivan Cardia. E allora andiamo avanti nel nostro pomeriggio. Andiamo a dare il buon pomeriggio a Raimondo De Magistris. Ciao Raimondo.
Ciao Raimondo.
È a Oslo.
Ciao Marco.
Come
ciao,
stai?
Stefano,
sei arrivato, hai messo piede.
Sono arrivato. Benissimo. Appena arrivato in zona stazione centrale, fa molto freddo. Questa è la prima notizia che posso darti. Sono armato di giubbino.
Bene. Insieme a noi, caro Raimondo, c'è anche Gianni Valterbezzi. Ciao Gianni, ben trovato. Buon
ciao
pomeriggio.
Gianni.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Allora, visto che Raimondo è lì a seguire la nazionale, io ripartirei ascoltando le parole di Spalletti, così andiamo un attimo a parlare della nazionale, perché bisogna andare oltre l'ostacolo qui. È veramente un momento delicato, non ci sarà nemmeno Ken, quindi si perdono i pezzi.
Incredibile.
Dobbiamo arrivare a sta partita, c'è un altro giorno, quindi speriamo...
Domani è la finale.
No, dico, speriamo, tocchiamo
ferro. Da un mese che faccio questa campagna pro Spalletti, pro Italia.
È vero, l'hai detto da tempo. Sentiamo Spalletti, lo commentiamo insieme con Raimondo De Magistris e Gianni Bezzi, vai.
Tutto a posto, il post dei cervi, è passato tutto, anche certe reazioni forse ti hanno colpito, con Mancini, che ha messo un like alla cosa di Via Cervi.
No, Cervi poi un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto, perché di rispetto ha parlato, mi spiegherà e gli dirò poi quello che penso io sul rispetto di quello che lui ha fatto a me e alla nazionale soprattutto. Però poi se si parla del like, ragazzi, non scherziamo, nel senso che secondo me a Mancini gli hanno rubato il telefono e c'è qualcuno che gli sta mettendo like per farlo passare male, per fargli fare brutta figura, una cosa che può succedere. Ormai questo telefono viene preso, viene hackerato a tutti, per cui io penso gli sia successo così, perché non vorrei pensare diversamente.
Allora, pensiamo alla Norvegia, perché al Mondiale ci dobbiamo andare, questa è la partita più importante.
Sì, è la partita più importante, perché è quella che ci può portare veramente al Mondiale, per cui si va a giocarla con tutte le qualità possibili.
Vabbè, dai, ha fatto pure una battuta, possiamo...
Grande Luciano.
È stato lucido
da solo,
qui,
abbandonato da tutti questi forfè. dall'attenzione mediatica, dell'interesse popolare. Una volta la nazionale era, diciamo, il punto più alto di una carriera del calciatore, invece adesso è una rottura di scatole, sì. Un intralcio.
Quindi ed tu stai dalla parte
vergognosa.
Di Spalletti, dai.
Sì, bisognerebbe introdurre, ma anche un discorso lungo. Un giorno magari se avremo il presidente Gravina, e non escludo questa ipotesi, magari parleremo anche di una norma da imporre ai club e dire che ne so, non vieni in nazionale e non ti pago lo stipendio per 4 mesi. Poi vediamo se vanno in nazionale col sorriso a 32 denti.
Bella sta cosa,
no,
che dici.
Facciamo sta prova e poi vediamo se fanno i fenomeni, saltano e fanno le cose. Perché adesso Spalletti, noi stiamo aspettando tutti che perda 3-0 per dire è colpa di Spalletti, no? E io non parteciperò a questo tipo di giochino. Perché siccome alcune cose le so, no? E so come funziona il discorso e so come è anche difficile adesso fare il commissario tecnico, più di anche tanto tempo fa. C'è i Berzot, i Bernardini sono stati avvantaggiati dalla voglia di fenomeni, uomini, campioni che
uomini.
Guadagnavano.
Hai detto bene, uomini.
Bravo. Che guadagnavano, ma non guarda, so delle cifre che tu nemmeno, che queste pippe che adesso girano, non ce l'ho con quella nazionale, si dovrebbero vergognare, no? I Tardelli, i Conti, i Rossi, Paolo, tutti questi qua. Che hanno fatto la storia del calcio italiano e mondiale, andavano in nazionale per guadagnare qualcosa in più.
E perché era un attaccante.
Hai capito come funziona?
Era un onore, no?
Oh,
rispondere a...
E allora, facciamolo tutto un discorso. Facciamo tutto un bel discorso. Allora difendiamo la nazionale, perché se non dovessimo andare, puta caso, per la terza volta consecutiva, alla fase finale di un mondiale, ci dobbiamo nascondere tutti quanti colpevoli e complici di questo scandalo, di questa vergogna che sta andando avanti così. Alla bella e buona, andiamo avanti. Quello esce fuori, si fa male. Poi queste partite c'è una sfiga pazzesca, perché giochi con la Norvegia, tu sei cotto, c'è tutta una squadra cotta. E diremo: Spalletti ha sbagliato la scelta. Sì, probabilmente accadrà pure questo. Ma ditemi voi con quale squadra affronteremo domani la Norvegia. No, dimmelo, Marco.
Te lo faccio dire da Raimondo. Raimondo, tra l'altro, io lo dico, lo ribadisco, Raimondo, tutto nasce dalla tua domanda, ricordatelo sempre. No, tu sei stato straordinario quel giorno, sì, insomma, sì. Ce la portiamo appresso. Però, Raimondo, ecco, chi scendiamo in campo, ci puoi dare qualche cosa? Poi voglio sentire Gianni anche sul discorso di Acerbi che ha fatto Stefano, che ha detto ci vorrebbe una regola. Per che se non rispondi alla convocazione,
esatto,
qualcosa che ti va a toccare,
va a toccare
proprio
il
sullo stipendio,
sì,
il portafoglio. Esatto. Raimondo.
Allora, intanto poi però ci torneremo su questo discorso.
Sì.
Però la federazione sul caso Serbia ha deciso di non agire, perché avrebbe potuto farlo, avrebbe potuto impugnare le norme NOIF e di fatto squalificare il giocatore per le prossime gare di campionato col club, perché un giocatore non può non rispondere alla convocazione della nazionale. Vedi? Se non ci sono impedimenti oggettivi. E nel caso di Acerbi non ci sono impedimenti oggettivi e non può nemmeno inventarseli in un secondo momento, perché nel suo post su Instagram è stato piuttosto chiaro, cioè non ha risposto alla convocazione.
Vabbè, ma allora se riusciamo, Raimondo, perdonami, e se cominciamo a farci gli autogol, vabbè, allora...
Ha deciso di non agire, forse non per non farlo passare poi come una vittima, per non alimentare ulteriormente la polemica, secondo me può essere anche letto come un segno di debolezza in questa circostanza. Poi ognuno ha la sua opinione. Tornando alla formazione, ti dico che stamattina, come centrale della difesa 3 sulle palle inattive, è stato provato Coppola dell'Hellas Verona, colui che dovrà guidare l'Under 21 al prossimo europeo a partire da martedì prossimo. In questo momento, dopo la rifinitura di stamattina, è il primo indiziato a dover marcare Haaland domani sera qui a Oslo contro la Norvegia. Una difesa in cui ci sarà poi Bastoni sul centro-sinistra e Di Lorenzo sul centro-destra. L'idea di Spalletti è quella di mettere in piedi una squadra che avrà il possesso del pallone, perché ciò che dobbiamo evitare è che gli Odegaard, Sorloth, Haaland abbiano palla e la Norvegia giochi negli ultimi 30 metri. Quindi l'arma che contrapporrà Spalletti alla Norvegia sarà un centrocampo molto folto. L'idea è quella di un 3-4-2-1 con un paio di centrocampisti come Frattesi e Tonali che giocheranno un po' più avanzati e quindi di fatto da vere e proprie mezze punte alle spalle a questo punto di Retegui, perché stamattina anche Moise Kean ha alzato bandiera bianca. Ma sarà una formazione completamente nuova. Sulle fasce Zappacosta in vantaggio su Cambiasso, a sinistra dovrebbe giocare Udoge e non Di Marco, cioè Coppola in difesa, l'abbiamo detto, è una nazionale ampiamente sperimentale per le defezioni, certo, per certo, le assenze, certo, perché siamo a fine stagione, nella gara più importante di quest'anno.
Gianni, vengo da te, voglio un tuo pensiero anche sulla vicenda Cerbi, vai.
Ma è un segnale del malessere che c'è intorno a questa nazionale, questo è fuori discussione. Sono
per colpa di chi?
Ma per colpa di chi lo capiremo, non è che possiamo saperlo. Lui è stato molto polemico, ha fatto un passo indietro e poi alla sua maniera, come sempre, Spalletti che è un uomo molto permaloso, gli è andato dietro facendo un altro tipo di polemica anche lui, dice poi mi dovrà spiegare, poi gli dovrò dire. Cioè purtroppo è una nazionale che secondo me sta vivendo un altro momento di grande caos dentro un discorso qualificazione delicatissimo dopo che abbiamo sbagliato due mondiali. E rispondo anche a Stefano quando fa anche delle considerazioni belle romantiche, ma quella nazionale a cui tu facevi riferimento, quella dell'82, dei Tardelli, dei Bruno Conti, cioè, era un altro calcio, caro Stefano. Oggi il calcio è cambiato.
Ma questo è vero, no? Ma io ho portato come esempio estremo per dire che la nazionale non è più al centro degli interessi. Poi sono d'accordo con te, magari bisogna dividere le responsabilità e non sappiamo. Però, ad esempio, quella che abbiamo.
Una volta.
Scusami, Gianni.
No, fammi finire. Ti dico anche un'altra cosa, Stefano, che secondo me bisogna su questo fare un'analisi anche più obiettiva. Cioè, dopo aver fallito due mondiali con Ventura e poi con Mancini. Non c'è nessuno che ha pagato dazio per questi errori, perché se tu non vai a un mondiale, anche se poi sei riuscito a vincere un campionato europeo, insomma, senza tornarci sopra, con un po' di fortuna, ma comunque l'hai vinto, io credo che il mondiale debba rappresentare una tappa della vita di una nazionale, che è una cosa fondamentale,
certo,
per questo,
certo,
e certo. Lì non si è mosso nessuno.
Però no, no, ma tu qui c'hai ragione.
Ma io ti sto dicendo, non è che sto a difendere, io dico... voglio sostenere la nazionale affinché noi come immagine non perdiamo un'altra volta, ecco, questo voglio, certo, dire. Allora, certo, però certo. Poi ho preso come parametro quel calcio romantico, però voglio dire, da un punto di vista dell'ambizione di un calciatore, ci sta. Io adesso il mio piccolo nelle giovanili, quando giocavo in nazionale toccavo, mamma mia, mi sento importante, è bellissimo,
non ha più questa importanza,
oh, cioè,
non ha più
allora questa importanza. In questi ragazzi secondo me deve emergere questa cosa che è un po' discontinua, capito Gianni? Cioè, nel senso, mi spiego meglio, ma come mai in Francia, in Argentina e Spagna sono contenti di andare a giocare in nazionale i calciatori anche adesso, cioè in questo periodo poco romantico? In Argentina molti calciatori qui in club dicono no, adesso non mi fermo perché c'ho l'Argentina, giusto? No, non è che dicono mi fermo, no, c'ho la semifinale di Coppa, che ne so,
io aggiungo
Italia,
un altro fattore, posso,
no,
aggiungerlo.
Allora adesso ho detto una stupidaggine,
no,
che una norma che ti dice, lo sai che c'è, se non vieni in nazionale io ti colpisco da qualche altra parte, perché no.
Raimondo ha fatto bene a specificare,
non
una
è che
norma
può venire in nazionale una distorsione, sì, alla caviglia e te ne vai, no, rimani lì 15 ma giorni, scusa, con la caviglia in disordine,
Stefano,
e stai lì, no, che te ne vai a casa,
aspetta uno alla volta, se no facciamo confusione.
No, voglio portare anche sull'altro discorso, guarda quello che ha fatto Simone Inzaghi.
No, ma io non riesco a capire questa cosa, che uno va in nazionale, c'ha un problema fisico e torna a casa, stai lì, ti curi lì, finisci 15 giorni con loro e te ne vai a casa dopo.
Gianni, finisci il discorso, perché poi volevo anche aggiungere una cosa.
Volevo dire che questi discorsi dell'appartenenza, la maglietta, la maglia azzurra e tutto quello che vuoi, ma ormai questo significato è venuto un po' a mancare.
Vabbè, ma è sbagliato, Gianni. Non è che ci dobbiamo arrendere a queste cose.
Simone Inzaghi, che sicuramente ha chiuso e male la sua parentesi all'Inter, ma certo, secondo te Simone Inzaghi doveva andare a finire in Arabia?
Però quella è una scelta sua,
ma ancora parliamo, parliamo di lui, cioè di questa scelta, dobbiamo farlo, parliamo
altre cose, ma non è vero, perché il calcio
Gianni,
da quelle parti è,
non
ridicolo.
Ci dobbiamo arrendere all'idea che tutto è ormai così, allora
e dobbiamo
ci
dobbiamo adeguare,
basta. A cominciare al presidente federale.
Però scusate, aggiungo tutto questo e poi voglio chiedere una cosa a Raimondo, aggiungo tutto questo, che oltre a perdere l'interesse magari nei protagonisti, guardate che la nazionale ha perso italiana interesse anche da parte della gente. In Italia viene vista come una scocciatura, perché se non proponi sto campionato e lo fermi per una settimana, c'è la gente che va in crisi, capisci che ti voglio dire? Ti dicono che palle sta nazionale,
bravo,
e invece dall'altra parte viene accolta come una qui non c'è questa appartenenza proprio del paese, che è un problema culturale,
esatto,
capite? Ognuno pensa al Napoli,
alla Juve, all'Inter, al Milan, a tutte queste discussioni tifosoide. Non della nazionale interessa se c'è il mondiale, e allora che bello se festeggia il mondiale. Però là ci devi arrivare, devi fare un percorso.
Esatto.
Che palle c'è la nazionale, si ferma al campionato. Capito qual è il discorso? Questo dopo.
Bravo, allora si sta sposando la
questa
campagna
che si diffonde, questa è una malattia, capito? Che si diffonde.
E mi dispiace per i calciatori che non amano veramente fino in fondo questa causa.
Perché è colpa pure nostra, è colpa pure nostra.
È colpa pure nostra, Gianni.
Sono troppi tornei,
è colpa pure nostra. Che seguiamo un corso e abbandoniamo, tanto chi se ne frega di Spalletti,
dai, su.
Che ce frega?
Allora
è così, Gianni.
Va bene, dai, fermiamoci un attimo. No, voglio chiedere una cosa a Raimondo. Che tra l'altro, Raimondo.
No, scusa, abbiamo visto che c'è Raimondo, no?
Sì.
Perché lui diceva Gianni è permaloso. Gianni, qui abbiamo Raimondo che ha scatenato quel tipo
sì,
di.
Infatti.
E là posso dirti una cosa: io l'ho sentita tutto. Raimondo è stato impeccabile.
Perfetto,
anche la risposta di Spalletti mica ha offeso.
A me non era offensiva.
Dai, adesso,
per me non era offensiva.
A difendere pure.
Infatti, volevo chiedere una cosa.
Dove sta questa mancanza di rispetto di Spalletti nei confronti di Acerbi, Raimondo. Tu che stato là.
Raimondo,
mi
puoi facciamo un velocissimo riassunto di quel momento? Me lo fai proprio velocissimo? Tu fai la domanda, allora, vai.
Il riassunto è questo: contestualizziamo, siamo alla fine di Germania-Italia 3-3 a
Dortmund.
La partita finisce, l'Italia lo sbando nel primo tempo, poi la recupera nella ripresa, anche perché la Germania alza un po' il piede all'acceleratore. E in quella difesa la nazionale conferma di avere grossi problemi difensivi e grossi problemi sulle palle alte. Conferenza stampa post partita, c'è un po' di adrenalina da parte del commissario tecnico e io gli pongo questa domanda: mister, dato che questa nazionale ha continui problemi difensivi e dato che Acerbi negli ultimi due anni ha dimostrato di sapere come fermare Haaland e a giugno avremo la partita più importante di quest'anno, non pensa a una sua convocazione per quella partita lì, perché c'è da fermare il centravanti più forte d'Europa?
Esatto.
E la sua risposta in maniera polemica, Stefano, in maniera polemica, ma tu lo sai quanti anni ha Acerbi? Io gli rispondo 37 e lui dice no, di che anno è? Poi un collega prima di me risponde 88 perché lui è dell'88 e quindi lì poi dopo
questa è la forma
il suo panegirico.
Ha mancato di rispetto? Poi dopo ti ha dato ragione, grazie per il consiglio e ha aperto anche una riflessione. Raimondo, hai contribuito tu con una domanda?
Lui nella risposta dice io credo nei miei difensori, buongiorno Calafiori.
Ma lui ti ha detto, facendoti la domanda, non ha mancato rispetto, come dire ragazzi, ma che futuro Acerbi, questo voleva intendere, ma non è che volesse mancare di rispetto ad Acerbi, che considera un ottimo calciatore, visto che l'ha convocato.
Aspetta, una alla volta.
Non è una risposta da commissario tecnico, Stefano, non puoi rispondere così. Sono d'accordo, non puoi rispondere così. Non puoi rispondere così, Stefano, dai. Non puoi rispondere così. Poi se tu mi dici chi ha torto tra i due, ha torto Acerbi, perché qui stai difendendo la nazionale.
Oh,
non
bravo.
E su questo siamo tutti d'accordo.
Ma quante frizioni, Walter, ci sono state nel passato tra commissari tecnici e giocatori, anche di primissimo piano? Quindi vuole dire la nazionale soprattutto, no, Spalletti?
Non puoi fare queste uscite pubbliche, polemiche di continuo. Cioè Spalletti fa polemiche in continuazione.
Ma questo è anche vero,
Acerbi dovrà darmi una
però sta mancanza di rispetto ai nostri.
Il commissario tecnico della nazionale dovrebbe essere il primo a rasserenare l'ambiente in un momento così complicato.
Voglio
il primo a dare certe risposte. Non vanno bene in quel ruolo lì, secondo me.
Allora, aspetta un attimo. Gianni, chiudi te che devo chiedere un'altra cosa a Raimondo. Gianni.
Che chiudo, sono completamente d'accordo, cioè è il solito Spalletti polemico che secondo me ha grandi qualità come allenatore di club, però secondo me, e lo dico oggi che l'Italia deve cominciare un nuovo percorso, non è un commissario tecnico giusto per guidare una nazionale importante come quella italiana, perché caratterialmente è un allenatore che ha delle componenti personali che sono sempre molto difficili.
Perché Lippi era morbido.
Come?
Perché Lippi era morbido.
No,
e allora ognuno c'ha proprio carattere, Gianni, dai, su, allora, dobbiamo trovare ancora colpo, dammi la colpa a Spalletti se andiamo al mondiale.
Io dico soltanto che in ogni caso un commissario tecnico a domanda deve rispondere.
Ma ci siamo sulla forma, sì, ma non mi è sembrata una grandissima forma, vabbè, a mancanza di rispetto nei confronti di Acerbi.
Faremo le nostre valutazioni. Questa è la risposta che uno può fare.
Adesso non torniamo indietro. Ho fatto il riassunto di Raimondo. Allora, Raimondo, una cosa ti voglio chiedere, che sarà altro motivo di approfondimento. Ce l'abbiamo De Laurenti su un passaggino veloce? Lo voglio far sentire, Raimondo. C'è? Mi date? No, soltanto visto che lui ha parlato, al di là adesso delle dichiarazioni sulla la squadra del Nord, eccetera, poi magari ci torniamo. Ce l'abbiamo? Sentiamolo un attimo. Voglio chiedere una cosa a Raimondo e a Gianni prima di chiudere questo blocco. Vai.
Qualcuno diceva, ma però quest'anno è un anno dove i club sono deboli. Falso! Falsissimo! Quest'anno è stato un campionato della Madonna, tra virgolette, bene, con tutto il rispetto per la Madonna. Per quanto riguarda i pronostici non vanno mai fatti perché portano sempre iella. Noi e la Juventus siamo stati quelli che hanno negli ultimi 10 anni raggiunto sempre i massimi livelli con una certa costanza. Poi lei sa che la squadra del Nord è una squadra che non ha giocato sempre in maniera chiara. Io vi assicuro che il Napoli ha sempre giocato in maniera chiara.
Raimondo, questo è il passaggio.
Chiaro, Raimondo, a te la risposta.
Ti voglio chiedere una cosa. Lui ha parlato di 300 milioni pronti tra ingaggi e acquisti da mettere sul piatto per rinforzare il Napoli. Ci dobbiamo credere? Sarà questa? Perché 300 milioni sono una cifra enorme.
Forse è spropositata, anche calcolando poi quello che... No, sono troppi, secondo me sono troppi, però secondo me sottende ciò che poi ha portato Conte a fare un passo indietro quando aveva già dato la parola alla sua Juventus. Cioè, in questo momento il Napoli anche a Conte dà delle garanzie di investimento sul mercato, una solidità del progetto che a Torino non c'è, e da lì appunto la decisione di Conte di restare a Napoli anche dopo lo scudetto. Ora magari non so se arriverà a spendere 300 milioni, però sicuramente sarà una campagna acquisti importante.
Anche se ne spende 200, ragazzi,
180. Questo Napoli ha vinto lo scudetto per il rotto della cuffia e perché aveva solo il campionato, ma questa è una rosa estremamente corta, se vuoi pensare il prossimo anno di giocare anche in Champions League, e quindi De Laurentiis, Manna, Conte sanno perfettamente che serviranno.
Quindi tu ti aspetti un rinforzo importante di questa squadra? Adesso, no, non 300 ma 200 milioni ci sono da spendere, ecco.
Dal punto di vista, se metti insieme ingaggi e metti insieme i cartellini, poi chiaramente ci sarà pure qualche cessione, perché io non so quanto Raspadori voglia continuare in questo ruolo di comprimario. Simeone andrà via,
è già arrivato De Bruyne,
De Bruyne è arrivato,
De Bruyne che comunque porta con sé un ingaggio molto importante. Però ne arriveranno anche quantitativamente tanti giocatori in questa finestra di calciomercato.
Gianni, tu ci credi a un grande rinforzo del Napoli e quindi una squadra che parte in pole?
Assolutamente sì, altrimenti se Conte è rimasto è perché lui ha avuto punto A, non aveva certezze sulla Juventus dove sarebbe tornato anche a piedi, ha capito che lì non ci poteva essere un progetto di primissima fascia. Quest'anno il Napoli, che ovviamente ha la Champions League, dove tra l'altro ricordiamocelo che Conte, che è un grande allenatore, ha vinto sempre sfide importantissime su panchine, su tre panchine diverse, oltre il fatto che ha vinto anche in Premier, però sappiamo che Conte è un allenatore che in Europa non ha mai ottenuto dei buoni risultati. Questa è la sua grande occasione, io credo che De Laurentiis gli porterà una squadra che, come avete giustamente detto voi, ha una rosa un pochino ristretta, quindi deve essere allargata e vedremo, ma arriverà sicuramente qualche grande nome.
Qualche grande nome, va bene. Io adesso mi devo fermare. Gianni, può rimanere nel blocco dopo? Può rimanere?
Sì,
ti chiedo.
Va bene.
Ok, Raimondo, lo lascio a Oslo. Naturalmente,
ciao,
ci
Raimondo, alla prossima.
Anche domani, Raimondo, buon lavoro. A prestissimo. Grazie, a prestissimo. Grazie, Raimondo De Magistris. Facciamo un break. Rimettiamo un attimo di ordine. Ripartiamo tra poco.